armonia del mondo naturale, e le sfere concentriche, quali sistemi che possedevano la massima armonia, erano la sede dei corpi celesti. Nella fisica epicurea, la simmetria degli atomi determinava le proprietà della materia. Quelli a forma sferica, con massimo di simmetria, avevano la qualità di essere dolci. Per tutta l'antichità e il Medioevo, fino all'età moderna, la simmetria era associata a forme geometriche. Keplero cercava di spiegare le proprietà del moto dei pianeti con le proprietà dei solidi regolari, inscritti o circoscritti a sfere, e la scoperta della forma ellittica del moto lo avrà certamente deluso, in quanto l'ellisse non ha la simmetria armoniosa del cerchio. Naturalmente anche nell'antichità si era sempre utilizzata la simmetria per produrre opere di incomparabile bellezza. Pensiamo ai leoni di Micene, che vorrei mostrare nella prima diapositiva, e anche se non si vede molto bene, probabilmente tutti hanno visto in qualche illustrazione la figura dei leoni di Micene caratterizzata dalla simmetria bilaterale. Vorrei mostrare l'immagine di una tomba etrusca nella successiva diapositiva, dove si vede chiaramente usato nell'arte il concetto di simmetria. Grazie per la diapositiva. L'aquila, anche negli stemmi araldici, l'aquila vista di fronte diventa aquila bicipite per ragioni di simmetria. Tutte le decorazioni a fregio nelle pareti piane o a fascia nelle costruzioni cilindriche hanno una simmetria di traslazione, che vuol dire che lo stesso motivo si ripete identico a una certa distanza o a un multiplo intero di quella distanza. Esse possono o no possedere altre caratteristiche di simmetria, piani di simmetria o punti di simmetria di inversione, però hanno sempre questa caratteristica di simmetria traslazionale. Osservavo l'altra sera il battistero di Pisa ed apparivano evidenti nella struttura architettonica sei fasce a diversa simmetria in relazione fra loro. E vorrei mostrare nella diapositiva successiva l'immagine del battistero, da cui con un minimo di osservazione si possono discernere le sei fasce a simmetria diversa collegata fra loro. Riproduzioni, grazie per la diapositiva, riproduzioni visive bene eseguite distrarrebbero la mente, però, perché la bellezza delle immagini prevale sull'aspetto tecnico della simmetria. Però osservando molte opere d'arte si arriva alla convinzione che simmetria ed estetica siano intimamente associati. Anche nella musica la simmetria ha un suo ruolo e in fondo è la base della differenza fra suono e rumore. Il suono ha una periodicità nel tempo che ha caratteristiche di simmetria ripetitiva. Per tutto il Medioevo e l'età moderna questo sostanzialmente era il concetto base di simmetria, non si andava oltre l'aspetto estetico e intuitivo. Un collega storico della scienza ha richiamato la mia attenzione su una di quelle definizioni lapidarie di Pascal che contengono molto di più di quello che appare e sintetizzano il fenomeno riflettendo tutte le conoscenze dell'epoca. Nei pensieri di Pascal si legge: simmetria è ciò che si vede a colpo, fondato su ciò che non c'è ragione sia diversamente e basato sulla figura dell'uomo, per cui accade che si vede la simmetria soltanto in larghezza e non in altezza. Qui si parla ovviamente della simmetria bilaterale, che in fondo può essere presa come emblematica di ogni simmetria. Esempi di simmetria bilaterale sono evidenti in tutti gli animali e vegetali, e tale simmetria è certamente associata alla verticalità delle forze che agiscono sui corpi. La posizione in altezza determina la forza. Su un piano perpendicolare alla direzione della forza, tutti i punti si trovano nelle stesse condizioni, quindi sono soggetti a simmetria. Simmetrie più complesse sono pure nell'esperienza di ogni uomo in natura. Basti pensare alla simmetria in architettura. Vorrei far vedere soltanto un esempio nella prossima diapositiva. Si tratta della Piazza del Campidoglio a Roma di Michelangelo e del disegno di Michelangelo per la chiesa di San Giovanni a Porta Latina a Roma. E si vede chiaramente la simmetria tetragonale diversamente studiata nella figura superiore. Nella figura inferiore si vede il palazzo di Piazza del Campidoglio con la chiarissima simmetria ripetitiva. Grazie per la diapositiva. In natura anche si presentano simmetrie molto evidenti. Basta pensare ai fiocchi di neve. I fiocchi di neve sono tutti diversi, ma sono caratterizzati da un elemento comune, la simmetria esagonale, cioè la rotazione della sesta parte di un angolo giro intorno a un asse passante per il centro conserva il fiocco uguale a se stesso. Si può vedere questo da un'esemplificazione della diapositiva successiva che mostra sei diversi fiocchi di neve. Ecco, vedete, sono tutti diversi questi fiocchi di neve, però tutti diversi nei dettagli. L'unico elemento caratteristico è proprio questa simmetria esagonale, cioè di rotazione di un sesto dell'angolo giro intorno a un asse passante per il centro. Grazie per la diapositiva. Quanto finora detto non aggiunge però nulla all'intuizione di Pascal. In realtà però la simmetria ha un'importanza fondamentale nello studio delle leggi naturali, è una delle conquiste scientifiche del nostro secolo. Per meglio capire la simmetria nella scienza, nei suoi molteplici aspetti, occorre anzitutto considerare quali possono essere gli oggetti sui quali intendiamo applicare le proprietà di simmetria. Il più ovvio è la forma geometrica dei corpi, dovuta alla distribuzione di densità di materia nello spazio. Una molecola a forma di triangolo equilatero, per esempio, ha certamente simmetria maggiore di una molecola a forma di triangolo isoscele. Tale simmetria geometrica si può estendere non solo ai corpi, ma a tutte le grandezze fisiche, a un sistema di forze, a una rete di resistenze di un circuito che permette il passaggio di corrente elettrica, a una qualsiasi causa che produce un effetto. E ricordiamo questa connessione tra causa e effetto perché ci servirà dopo. Un secondo oggetto della simmetria è una funzione matematica, in particolare una formula. Ogni formula matematica ha una sua simmetria che ne è una proprietà essenziale. Faccio un esempio, lo cito a voce, tanto si intuisce subito. Consideriamo la formula matematica semplice, x quadrato più y quadrato. Essa è identica a se stessa se si scambia la variabile x con la variabile y, cioè si fa un'operazione di riflessione rispetto a un piano di simmetria che divide a metà, che bisseca gli assi x, y. Inoltre, questa formula matematica rimane identica a se stessa se si cambia segno alle due coordinate x e y, cioè è invariante, come si dice, per inversione. Consideriamo una formula matematica leggermente diversa, x quadrato più 2y quadrato. La prima simmetria che si ottiene scambiando fra di loro x e y non esiste più, esiste la seconda però. Quindi questa seconda formula matematica ha simmetria inferiore alla prima. Quindi differisce dalla prima per la formula, se uno conosce la formula, però già dalle proprietà di simmetria. Un altro possibile oggetto di simmetria è per esempio un sistema fisico di molte particelle identiche situate in posizioni diverse. Scambiando fra loro gli oggetti tra le diverse posizioni, il sistema rimane identico a se stesso. Esiste pertanto una simmetria di scambio, o diciamo di permutazione degli oggetti, e il numero degli oggetti che si permuta determina il numero di posizioni di simmetria, cioè il grado di simmetria. E queste sono più o meno i tipi di simmetria che noi terremo presenti nella fisica. Si può dire che ogni qualvolta si presenta un fenomeno fisico, si possono introdurre elementi di simmetria, anche se non sempre è facile individuarli. Vediamo adesso cos'è un elemento di simmetria. Un elemento di simmetria, come abbiamo visto intuitivamente nei casi precedenti menzionato di Fujita, è un'operazione che non cambia il sistema fisico in questione. Per la simmetria spaziale le operazioni possibili sono le rotazioni intorno a un asse, gli specchiamenti rispetto a un piano, tutte operazioni che lasciano invariata la distanza tra due punti, cioè non alterano lo spazio a cui ci si riferisce. ad esse si aggiungano le traslazioni, spostamenti di tutto lo spazio in una certa direzione. Altre operazioni di simmetria possono essere l'inversione del tempo o la coniugazione di carica, scambio particella-antiparticella. Queste operazioni di simmetria sono un po' più complesse. Tutto questo discorso per definire gli oggetti che noi consideriamo quando parliamo della simmetria, gli elementi di simmetria. Tali oggetti sono operazioni che hanno significato indipendentemente dal contesto al quale si applicano. Essi sono chiamati gli elementi di simmetria. Le rotazioni, le traslazioni, gli scambi di particelle, l'inversione del tempo, la coniugazione di carica sono elementi di simmetria che consideriamo in fisica. È considerando questi elementi di per sé e astraendoli dal contesto originario che si possono ottenere risultati importanti e generali. Per capire come questo avviene, anche senza una dimostrazione matematica che sarebbe lungo sviluppare, dobbiamo però fare due passi logici sui quali vorrei fermarmi un pochino in dettaglio e descriverli un po'. Il primo passo logico è una comprensione del concetto di gruppo che è legato alla simmetria. Il secondo è capire come associare il gruppo al fenomeno fisico e alla legge di natura che ci interessa e che lo rappresenta. Il concetto di gruppo, ricordiamoci di questi due concetti che sono veramente basilari e parliamo prima del concetto di gruppo. Il concetto di gruppo è stato introdotto da Galois nel 1832, alla vigilia di un assurdo duello che gli costò la vita a 21 anni, e si potrebbe enunciare semplicemente così. Gli elementi di simmetria, pensiamo alle operazioni spaziali prima descritte, sono legati fra loro da un'operazione, la moltiplicazione, un'operazione che viene definita come moltiplicazione, che ha due elementi presi in un certo ordine ne associa un terzo. Evidente, ricordate dagli esempi che abbiamo visto, la rotazione di 60 gradi è un elemento di simmetria, ma anche quella di 120. Due rotazioni di 60 gradi danno una rotazione di 120. Quindi in questo modo si determina l'operazione prodotto, che non gode della proprietà commutativa in generale. Inoltre si può definire l'identità, in questo caso la rotazione di 360 gradi, per esemplificare. E si può definire l'elemento inverso di ogni elemento. Ebbene, un insieme chiuso di elementi dotati di queste proprietà si chiama con termine matematico un gruppo. Insieme chiuso perché facendo il prodotto di due elementi si ottiene un elemento che appartiene ancora a questo gruppo. Si può pertanto affermare che la simmetria particolare di ogni sistema considerato è rappresentata dal suo gruppo di operazioni di simmetria, cioè da quell'insieme di operazioni che lasciano invariato l'oggetto di studio. Il gruppo è definito poi astrattamente dalle relazioni formali tra i suoi elementi e una volta individuato quello del nostro particolare problema, le sue proprietà matematiche sono ben definite e per quelle ci riferiamo ai matematici e non ne parleremo qui delle proprietà matematiche in dettaglio, però quello che ci interessa è che si può definire questa entità matematica chiamato gruppo. Gli elementi del gruppo possono poi essere diversi dalle originarie operazioni di simmetria. Un gruppo, come si dice, si può realizzare in modi diversi. Per alcuni degli ascoltatori che abbiano qualche familiarità con l'analisi algebrica, ricordo che esistono insiemi di matrici dello stesso ordine opportunamente scelte che possono costituire gli elementi del gruppo e questi insieme prese così costituiscono quella che viene chiamata una rappresentazione del gruppo. Quelli che non hanno conoscenze approfondite di analisi algebrica possono pure dimenticare questo inciso. Consideriamo qualche esempio di simmetria da questo punto di vista. Il gruppo di simmetria bilaterale Z è costituito da due elementi, l'identità e lo specchiamento rispetto a un piano, nel caso il piano XY. Vuol dire che si considera il piano XY e tutti i punti dello spazio cambiano, XY, le coordinate XY rimangono uguali, X va in X, Y va in Y, Z va in meno Z, cioè l'operazione di specchiamento rispetto a un piano. E l'inverso di questa operazione è la stessa operazione, In più c'è l'identità, quindi il gruppo bilaterale, che è uno dei gruppi base della fisica, è costituito da due sole operazioni di simmetria. Il gruppo di parità è costituito pure da due elementi di simmetria, l'identità e l'inversione. Come gruppo più complesso possiamo pensare alla simmetria di un triangolo equilatero, quello che si chiama il gruppo di tre nel piano. E forse conviene mostrare nella prossima diapositiva alcune figure geometriche, tra cui a destra si vede, si vede a destra un triangolo equilatero e si vedono chiaramente le sei operazioni di simmetria che costituiscono il gruppo del triangolo equilatero. E quali sono le sei operazioni di simmetria? Le potete vedere da voi stessi a occhio: sono la rotazione di 120 gradi intorno a un asse passante per il centro, perpendicolare al triangolo, di 240, di 360, che è l'identità, e poi lo specchiamento rispetto a piani che passano per un vertice e per l'asse di rotazione. E sono tre questi piani che passano per i tre vertici, quindi 3 e 3, 6, sono sei operazioni di simmetria che, se uno le scrive e vede tutte le relazioni di moltiplicazione tra di loro, trova che costituiscono un gruppo particolare che è chiamato il gruppo di tre. Nello spazio, in più, oltre... Grazie per la diapositiva. Ritorniamo però alla precedente, che ci servirà dopo. Nello spazio, oltre a queste sei operazioni di simmetria, ce n'è un'altra che corrisponde alla simmetria bilaterale, e è la riflessione rispetto al piano contenente il triangolo equilatero, simmetria di specchiamento rispetto al piano, perché lo spazio è simmetrico rispetto al piano del triangolo equilatero. In questo caso il gruppo di 3 diventa di 3H, per chi ha nozioni di teoria dei gruppi. Sono tutte entità matematiche ben classificate. Si può anche osservare, e lo ricordo per chi incontrasse o pensasse a tipi di realizzazioni diversi dei gruppi, che lo stesso gruppo si può ottenere con tre oggetti, tre numeri, diciamo, che si permutino fra di loro. Corrisponde questa a una permutazione qualsiasi dei vertici. Tutte le possibili permutazioni dei vertici, 3 per 2, 6, danno le sei operazioni che corrispondono esattamente alle operazioni di simmetria del triangolo equilatero, del gruppo di 3. Ancora per gli esperti, adesso un piccolo inciso, aggiungiamo che esistono tre diversi insiemi di matrici indipendenti, tre rappresentazioni, cioè, che appartengono al gruppo del triangolo equilatero. Capito il collegamento tra simmetria e gruppo, questo era il primo passo, come ricordiamo, collegamento tra simmetria e gruppo. Adesso abbiamo visto questo, e allora vogliamo fare il secondo passaggio, cioè capire come la nozione di gruppo incide sui risultati della fisica. E questo forse è un po' più sottile. Però vorrei enunciare la logica del ragionamento nei suoi termini più semplici. In questo modo: in tutte le leggi della fisica si possono sempre individuare cause ed effetti. Nel moto classico, per esempio, le cause sono le forze, gli effetti sono le accelerazioni, oppure le condizioni di equilibrio dei corpi soggetti a forze nella statica. Gli effetti nel moto quantistico, come vedremo più in dettaglio, sono funzioni d'onda o osservabili fisiche. Le cause sono determinati operatori legati alle forze. Quindi, con una certa trasposizione di concetti, anche nella meccanica quantistica abbiamo cause ed effetti, operatori e funzioni d'onda. Si può affermare che la simmetria della causa, questo è il punto essenziale, produce un effetto che ha una sua simmetria già contenuta nel gruppo di simmetria della causa. La causa non può mai avere una simmetria inferiore a quella dell'effetto che essa produce. E questo è il punto essenziale. Se conosciamo la simmetria dell'effetto, non conosciamo tutta la simmetria della causa. Se conosciamo la simmetria della causa, conosciamo tutta la simmetria dell'effetto. Perché, appunto, ripeto, la causa non può mai avere una simmetria che sia inferiore a quella dell'effetto che essa produce. Questo è un principio di base e può essere esemplificato in mille modi, anche se non se ne può dare una dimostrazione, come è vero per tutti i principi. Vorrei qui illustrare questo principio di base con un esempio banale. Si consideri un oggetto sferico, per esempio una bolla di sapone, soggetta a tante forze che complessivamente ne determinano la forma sferica. Il gruppo di simmetria è quello della sfera, cioè un gruppo che contiene tutte le rotazioni attorno a tutti i possibili assi. Si applichi ora una forza di compressione ben definita su un diametro, una compressione sulla bolla di sapone. Cambia la simmetria della causa, che ora ha un solo asse di rotazione. La simmetria della causa non ha più tutti gli assi di rotazione ugualmente possibili, ma uno solo, perché la forza di compressione ha una direzione prefissata. Ebbene, deve cambiare la simmetria dell'effetto. Cioè la bolla di sapone deve pure avere lo stesso asse di rotazione della forza aggiuntiva. Ma come questo può succedere? Può succedere in un modo molto semplice. La sfera si schiaccia ai poli. Schiacciandosi la sfera ai poli, l'asse di rotazione rimane ben definito. Quindi la diminuzione di simmetria della causa ha cambiato la simmetria dell'effetto. Su questi due concetti, la definizione di gruppo di simmetria con ben definite proprietà matematiche e il collegamento tra simmetria della causa e simmetria dell'effetto, si basa un gran numero di risultati della fisica moderna. Il vantaggio essenziale è che, considerando la sola simmetria del problema, si ottengono risultati generali sempre validi, anche senza risolvere dettagliatamente il singolo problema o le equazioni del moto. È il vantaggio di tutte le idee generali. Le proprietà dovute alla simmetria sono immediatamente evidenti. Aveva ragione Pascal nella frase che citavo poc'anzi. Senza calcolare ogni cosa in dettaglio, questi risultati valgono per tutti i fenomeni dovuti a cause che hanno quella particolare simmetria. In passato, e particolarmente nella meccanica dell'Ottocento, l'uso della simmetria non era tenuto in gran conto, perché si pensava, anche giustamente, che bastasse risolvere esattamente le equazioni del moto per trovare contenute nelle soluzioni tutte le proprietà di simmetria. Molti fisici sono tuttora di questo avviso, e parecchi per questo non si sono mai dati la pena di imparare la matematica della teoria dei gruppi. In realtà però anche nella meccanica classica solo il problema a due corpi si può risolvere esattamente. In generale le equazioni del moto non si sanno risolvere. In molti casi, come nella materia nucleare o subnucleare, le forze in gioco non sono neppure conosciute con precisione. Ecco allora che i risultati dovuti alla simmetria diventano determinanti e spesso sono i soli risultati a noi accessibili. L'esempio della bolla di sapone in questo senso è emblematico. Adesso veniamo finalmente a parlare del centro della nostra discussione, cioè dei risultati importanti legati alla simmetria. Qui occorrerebbe un intero corso di fisica avanzata per trattarne adeguatamente. Mi limiterò ad alcuni cenni. Il primo esempio storico di uso della simmetria in fisica è stata la determinazione di tutte le strutture cristalline. Essa è stata eseguita da matematici, in particolare da Huy e Bravais e in Italia da Quintino Sella nella seconda metà dell'Ottocento. Alla base è la sola ipotesi elementare, simmetria della causa, che i cristalli possono essere costruiti per traslazione, come i disegni di un fregio, come la pavimentazione di un pavimento, a partire da una celletta elementare in modo tale che si possa occupare tutto lo spazio. L'evidenza sperimentale macroscopica per questa ipotesi, che dal punto di vista matematico non è una semplice ipotesi di lavoro, era data dal fatto sperimentale che i piani dei cristalli, pensiamo ai gioielli che molti di noi hanno visto in un'occasione o nell'altra, sono definiti da lunghezze che tagliano sugli assi che sono commensurabili. Quindi se queste lunghezze che i piani tagliano sugli assi sono commensurabili, vuol dire che esiste un'unità di misura comune. Se esiste una piccola misura comune, questa piccola misura costituisce una celletta elementare. Ebbene, questa è stata la base di tutta la cristallografia. questo l'implicare l'esistenza di una celletta elementare da cui per traslazione si ricostruisce tutto il cristallo, consente di definire tutte le possibili simmetrie che possono esistere per i cristalli. Si sono ottenute per i gruppi di simmetria delle relazioni di compatibilità tra le traslazioni e le rotazioni e le inversioni, le operazioni di simmetria spaziale, e in questo modo, senza conoscere nulla dei cristalli, con solo questa ipotesi, alla metà dell'Ottocento si è determinata la forma e la struttura di tutte le sostanze cristalline. Si trovano 14 possibili tipi di celle elementari, i reticoli di Bravais, e un totale di 230 gruppi spaziali. Qualsiasi sostanza inerte alle più basse temperature assume sempre una di queste 230 forme possibili. Gli atomi si dispongono nello spazio in modo da formare un reticolo che appartiene a uno dei 230 gruppi previsti. È stato necessario attendere l'uso dei raggi X per verificare quanto stabilito a priori con la teoria della simmetria. Nel 1912 von Laue e Bragg hanno potuto verificare con la diffrazione X che proprio le simmetrie spaziali erano quelle previste e hanno potuto misurare le posizioni degli atomi nello spazio. Vorrei mostrare due diapositive che illustrano un caso semplice. Il primo è quello del carbonio. Vorrei illustrare il caso del carbonio perché è uno degli elementi più diffusi in natura e costituisce due forme cristalline tra le più comuni. Questo è il carbonio, in cui ogni atomo di carbonio è al centro di un tetraedro e collegato da quattro atomi di carbonio ai vertici di un tetraedro regolare. Questa struttura così concatenata, ha simmetria cubica, la simmetria del tetraedro è cubica, lì lo si vede molto bene da questa figura esemplificatrice, e è la caratteristica simmetria del diamante. Il carbonio può assumere questa simmetria, anzi sotto determinate condizioni, a temperatura abbastanza bassa, pressioni sufficienti, assume questa simmetria che è quella del diamante, però può assumere anche un'altra simmetria totalmente diversa che vorrei mostrare nella diapositiva successiva. Ecco, qui vedete, è la simmetria costituita da piani esagonali. Ai vertici di questi esagoni, che formano come una pavimentazione, ci sono gli atomi di carbonio. E i piani esagonali sono uno sopra l'altro a una certa distanza. Questa è la simmetria della grafite. Come tutti sappiamo, la simmetria della grafite è molto più comune di quella del diamante, altrimenti i diamanti sarebbero molto più diffusi. Però questo esempio del carbonio è stato dato per mostrare che spesso la stessa sostanza può assumere due forme diverse. Però non succede mai che una sostanza assuma una forma geometrica, gruppale, simmetrica che sia diversa da una dei 230 gruppi cristallini trovati. Non solo, ma per ciascuno dei 230 gruppi cristallini trovati matematicamente si è trovato qualche sostanza che abbia con questa forma. Così è fatta la natura, esige la simmetria e ne rispetta le leggi. Un secondo esempio di uso della simmetria che vorrei citarvi per menzionare i risultati possibili, grazie per la diapositiva, adesso abbiamo temporaneamente finito con i cristalli, è di tipo completamente diverso questo secondo esempio ed è dovuto a Einstein, Lorentz e Poincaré. Esso riguarda non la forma geometrica degli oggetti, ma le equazioni del moto. Per quello avevo insistito sul fatto che le formule matematiche hanno una loro simmetria. Precisamente si pone il problema di studiare il gruppo di trasformazioni dello spazio, rotazioni e traslazioni a velocità costante del sistema di coordinate che lascia inalterate le equazioni del moto. Queste sono le cosiddette trasformazioni inerziali, che se si considera il tempo assoluto sono le trasformazioni di Galileo. Se si considera lo spazio-tempo con il tempo relativo al sistema di riferimento, sono le trasformazioni di Lorentz che assieme alle rotazioni costituiscono il gruppo di Poincaré. Il fatto che il gruppo di Poincaré sia quello che conserva le equazioni meccaniche del moto e anche quelle dell'elettromagnetismo, quindi tutte le equazioni della fisica, implica molti risultati della teoria della relatività. I risultati principali, la costanza della velocità della luce, la conversione della massa in energia. Quindi anche questi risultati della relatività sono dovuti alla simmetria. Inoltre, l'invarianza delle equazioni del moto per le rotazioni infinitesimali arbitrariamente piccole dello spazio-tempo è associata alle leggi di conservazione che valgono per qualunque sistema isolato. Conservazione dell'energia, conservazione della quantità di moto e della velocità del baricentro, conservazione del momento angolare. Queste grandezze per ogni sistema isolato rimangono uguali nel tempo e venivano originariamente chiamate nella meccanica classica gli integrali primi del moto, perché erano costanti nel tempo. Però solo recentemente si è capito il legame con le operazioni di simmetria che conservano la forma delle equazioni, con il gruppo di Poincaré o di Galileo. In questo caso abbiamo una simmetria delle equazioni ricondotta a simmetrie geometriche dello spazio-tempo. Non per nulla Einstein diceva che tutte le sue leggi erano riconducibili a problemi geometrici. È però nella meccanica quantistica che le proprietà di simmetria hanno giocato il ruolo più importante. La connessione tra gruppi di simmetria e meccanica quantistica è stata sviluppata a partire dagli anni 30. È una cosa molto recente. È stata sviluppata particolarmente da Weyl, Wigner e pochi altri. In questo caso l'effetto, cioè l'oggetto della misura in meccanica quantistica, è una funzione d'onda, cioè una funzione che è definita in ogni istante, in ogni punto dello spazio. Il quadrato del modulo di questa funzione ha un significato fisico ben preciso, ci dà la probabilità di trovare la particella o più particelle o il sistema in un certo punto dello spazio. Quindi in un punto dello spazio, in un certo tempo, il quadrato di questa funzione ci dà la probabilità che la particella si trovi in quel punto. Di conseguenza possiamo dire, a meno che la funzione sia definita in un solo punto, che non conosciamo mai esattamente la posizione della particella, ma solo la probabilità che la particella si trovi in quel punto. Quindi la differenza principale meccanica quantistica e meccanica classica è che la conoscenza della meccanica quantistica, anche del fenomeno singolo, è una conoscenza probabilistica. Ogni stato a energia definita del sistema è caratterizzato da una sua funzione d'onda, cioè da una distribuzione di probabilità. Questa distribuzione di probabilità, questa funzione d'onda, è definita dai numeri quantici, come alcuni di voi che hanno studiato la spettroscopia atomica, la struttura degli atomi, delle molecole e i cristalli avranno ben visto. Si definiscono i numeri quantici e di lì vengono gli stati di energia. Per ogni sistema di numeri quantici si ha un'orbita, si diceva prima, ma qui diciamo una funzione di probabilità, una distribuzione di probabilità di trovare la particella. Per una stessa energia si possono avere più funzioni, in quel caso si parla di degenerazioni, corrispondenti a valori diversi dei numeri quantici che hanno la stessa energia. Ora, il gruppo di simmetria definito dalle funzioni d'onda, o dico meglio per chi ha le solite nozioni di analisi algebrica a cui ci riferivamo, le rappresentazioni di tale gruppo sono una caratteristica del sistema che è indipendente dai valori delle forze, ma è molto importante per definire ogni stato di energia. Tutti i numeri quantici noti sono noti una volta note le rappresentazioni del gruppo, cioè una volta note il gruppo di simmetria. Perciò i famosi numeri quantici che caratterizzano i livelli di energia degli atomi, delle molecole e dei cristalli sono una conseguenza delle proprietà di simmetria del sistema. Se non ci fosse simmetria non esisterebbero i numeri quantici, ci sarebbe semplicemente una distribuzione di energie, senza un ordine, senza una regolarità nelle soluzioni. Non occorre però risolvere le equazioni per conoscere questi numeri quantici, basta conoscere il gruppo di simmetria. Adesso ritorniamo alla connessione tra causa e effetto. Abbiamo descritto le proprietà della meccanica quantistica, abbiamo descritto il fatto che la funzione d'onda con i suoi numeri quantici è legata al gruppo di simmetria, ma questo è l'effetto. Ora, l'effetto dipende dalla causa. Le energie e le funzioni d'onda sono gli effetti che noi osserviamo, e determinare sperimentalmente le simmetrie degli effetti può anche essere fatto, è quello che è stato fatto in fondo nella spettroscopia. Però spesso è molto complicato, ci sono ambiguità. Tante volte non si riesce. In realtà non abbiamo bisogno di farlo, perché basta usare il principio di base che la causa deve avere almeno tutta la simmetria dell'effetto. Qual è la causa in meccanica quantistica? La causa è un operatore, una funzione, non stiamo a descriverla per chi già non la conosce, ma è un operatore hamiltoniano che ha la stessa forma e la stessa simmetria dell'energia del sistema in oggetto, energia cinetica più energia potenziale. La formula che rappresenta l'energia in funzione delle coordinate dei corpi è nota, perciò il gruppo di simmetria della causa è noto, perché dalla formula si risale al gruppo di simmetria. Allora dal gruppo di simmetria della causa si deducono matematicamente le simmetrie dell'effetto, senza bisogno di misurarle. I numeri quantici, il numero di funzioni indipendenti associato ad ogni livello di energia, tutte le proprietà delle autofunzioni. Questo è veramente importante. Non occorre risolvere le equazioni per avere informazioni cruciali che permettono di spiegare un gran numero di fatti sperimentali. Consideriamo qualche esempio per capire meglio. Si consideri per esempio un sistema che ha solo la simmetria bilaterale, per esempio un pendolo che oscilla, un oscillatore armonico, per chi ha studiato queste cose. Il gruppo è il gruppo Z, abbiamo visto, con due operazioni di simmetria. In questo caso le funzioni d'onda possono essere di due tipi, perché il gruppo ha due elementi. La proprietà del gruppo è di avere due sole rappresentazioni. Ci sono stati in cui la funzione è pari, cioè per specchiamento rispetto al piano di simmetria rimane uguale a se stessa, non cambia. Ci sono altri stati in cui la funzione è dispari, per specchiamento rispetto al piano di simmetria cambia di segno. Il modulo quadrato della funzione che ha significato fisico rimane sempre uguale, come deve essere, perché rimane l'invarianza per specchiamento. Allora ci sono due tipi di stati, diciamo pure a parità diversa. Questa operazione di simmetria è la parità. Sono due stati a parità diversa, lo stato pari e lo stato dispari. Questi due stati, essendo stati a parità diversa, definiti, voluti così dalla simmetria, hanno energie diverse, sono stati a diversa energia. E come sa chi ha risolto il problema dell'oscillatore armonico, la parità è l'unico buon numero quantico, perché esiste solo questa simmetria. E quindi i livelli dell'oscillatore armonico possono essere pari o dispari, poi in particolare si vede che sono alternati, un'energia di uno stato pari, poi un'energia di uno stato dispari, poi un'energia di uno stato pari e così via. In questo modo però sappiamo che non per un problema specifico vale questa regola, ma per tutti i problemi che hanno simmetria bilaterale, anche per quelli che non sappiamo risolvere, perché questa che abbiamo ricavato è una proprietà di simmetria. Si consideri un atomo, facciamo l'esempio di un atomo. L'energia totale degli elettroni in un atomo, riferiti al nucleo preso come fisso, ha simmetria sferica, perché non c'è direzione privilegiata nel potenziale. Il potenziale è coulombiano, dipende solo dal modulo della distanza. La simmetria è sferica. In fondo, in un certo senso, aveva ragione Keplero a preferire le orbite a simmetria sferica. In un certo senso è stato vendicato da questo. Il gruppo di simmetria della sfera ci darà quindi tutte le autofunzioni di un atomo per i diversi stati di energia possibile. non tutte le autofunzioni come formula, espressione precisa delle autofunzioni, ma tutti i tipi di autofunzioni che si possono ottenere. Ne consegue che ogni livello, e qui adesso non si può fare la dimostrazione matematica, lo prendiamo come un dato matematico della teoria del gruppo della sfera. Si ottiene questo risultato. Ogni livello è definito dall'energia che è funzione di due numeri quantici, L e M, con L maggiore o uguale a zero e M che varia tra meno L e più L. Sono un sistema di numeri interi. Le classificazioni dei livelli atomici in stati S con L uguale a 0, stati P con L uguale a 1, stati D si ottengono in questo modo, dalla sola simmetria, e spiegano i risultati della spettroscopia di tutti gli atomi. Spiegano perché tutti gli atomi possono avere i livelli classificati in questo modo. Inutile aggiungere che questa classificazione dei livelli, unita al principio di esclusione di Pauli, per cui solo due elettroni possono occupare uno stato definito da una funzione d'onda, porta ad occupare i livelli S con due elettroni, i livelli P con 6 elettroni, i livelli D con 10 elettroni. Questo è all'origine della tavola periodica degli elementi, la tavola di Mendeleev, ed è la base per la comprensione di tutte le proprietà chimiche degli atomi. Quando il livello di energia è completato dagli elettroni, è completamente occupato, l'atomo non reagisce più chimicamente. E questo è il caso, per esempio, del neon, dell'elio, dell'argon, krypton, xenon, i gas nobili, che hanno l'ultima orbita P completamente occupata dai 6 elettroni. Sono cose che avete tutti studiato al liceo. La cosa forse nuova è il fatto che è semplicemente una proprietà di simmetria questa. Veniamo ora agli stati elettronici e vibrazionali dei cristalli. Qui le simmetrie possibili del potenziale sono quelle geometriche descritte poco fa, sono i 230 gruppi spaziali. Tutti i risultati importanti sono legati a tali simmetrie. Non mi è possibile entrare in un argomento con completezza come sono associati i risultati a tutte le simmetrie dei gruppi spaziali. Chi ne avesse voglia può consultare un testo, un libro che avevo scritto con Pastori Parravicini sugli stati elettronici dei cristalli. Dirò soltanto che la simmetria di traslazione porta a definire un buon numero quantico, il vettore K. E questo numero quantico K ha un numero di valori uguali al numero di celle del reticolo. L'energia è una funzione continua di questo numero quantico definito dalla simmetria, e allora gli stati elettronici del cristallo possono essere rappresentati con le cosiddette bande di energia, espressioni dell'energia in funzione del numero quantico. Due elettroni occupano ogni valore di K per il solito principio di esclusione. Ogni stato a numero quantico definito, a numeri quantici definiti, può essere occupato solo da due elettroni. Allora si possono presentare vari casi a secondo del numero di elettroni presenti nel cristallo. Se una banda è completamente occupata dagli elettroni, è nella stessa situazione in cui era il gas raro, cioè le orbite completamente occupate. No, gli elettroni non si possono più muovere, non possono portare corrente. Si ha in quel caso un isolante o un semiconduttore. Se invece gli stati occupati dagli elettroni cadono dentro la banda di energia non è completamente occupata, e questo è solo una conseguenza del numero di elettroni e del numero di stati della banda di energia, abbiamo a che fare con un metallo. Possiamo dire quindi che il gruppo di simmetria, la simmetria traslazionale del cristallo, spiega la distinzione fondamentale delle sostanze tra metalli e isolanti. Le proprietà metalliche di essere metalli o isolanti sono associate alla simmetria. Ma c'è di più. Il gruppo di simmetria del cristallo determina le proprietà elettroniche nel senso che determina la sequenza dei livelli di energia. I cristalli cubici a corpo centrato sono tutti metalli. i cristalli cubici, diciamo, cubici con un atomo per cella elementare, per semplificare le cose, sono tutti metalli, per simmetria, perché proprio la proprietà di simmetria porta, la proprietà di simmetria del gruppo spaziale porta alla conseguenza che non tutti gli stati diamante è un isolante, silicio, il germanio, lo stagno grigio sono semiconduttori. Hanno la stessa simmetria cristallina, hanno le stesse proprietà elettroniche. E sarebbe interessante vedere in dettaglio, qui lo lascio all'intuizione, vedere in dettaglio come, non solo data la simmetria traslazionale, ma data tutta la simmetria cristallina, si possano dedurre le proprietà di base. E non è per caso, in fondo, che anche gli atomi della stessa colonna della tavola di Mendeleev cristallizzano nel sistema a uguale simmetria cristallina. Il litio, il sodio, il potassio, il rubidio e il cesio cristallizzano nel sistema cubico a corpo centrato e sono tutti metalli. I semiconduttori del gruppo 4 cristallizzano nel sistema tetraedrico e sono tutti isolanti semiconduttori. Molte altre proprietà si possono spiegare con la simmetria, quindi non sto qui a elencarlo, lascio solo questo all'intuizione. Ricordo per esempio le proprietà ottiche, transizioni possibili tra stati, assorbimento di luce, le proprietà magnetiche, perché un materiale diventa ferromagnetica. Altre proprietà di simmetria si ottengono usando l'inversione del tempo e l'introduzione dello spin. Vorrei però menzionare un'altra proprietà generale della meccanica quantistica che si capisce meglio della simmetria. E è un po' strana questa, può sembrare strana, è la non localizzazione degli oggetti. E con la simmetria la si capisce meglio. Basti un esempio, vorrei dare l'esempio della molecola di ammoniaca NH3, nella quale i tre atomi di idrogeno, è per quello che avevo insistito sulla simmetria dell'idrogeno, sulla simmetria del triangolo equilatero, sono disposti tre atomi di idrogeno ai vertici di un triangolo equilatero. L'atomo di azoto, per rispettare le buone regole della simmetria, dovrebbe stare al centro del triangolo. E infatti nel modello classico oscilla intorno alla sua posizione di equilibrio al centro. Nella meccanica quantistica consideriamo però la simmetria bilaterale rispetto al piano degli idrogeni, questa simmetria bilaterale. Allora, come abbiamo visto, le funzioni d'onda possono essere pari o dispari per specchiamento rispetto a questa simmetria bilaterale. Uno stato a energia definita è uno stato anche a parità definita. E allora, se lo stato è a parità definita o pari o dispari, vuol dire che la probabilità di trovare la particella è uguale su un semipiano e sull'altro, come se l'azoto si dividesse a metà fra i due semispazi separati dall'idrogeno. E nella diapositiva ho schematizzato questo ragionamento, vorrei far vedere la diapositiva successiva. Ecco, ho schematizzato questo ragionamento, è capovolta ma si capisce lo stesso. A destra ci sono i tre atomi di idrogeno e la posizione dell'azoto non definita. Ora, sulla sinistra, qui ho rappresentato questo come il piano su cui giacciono gli idrogeni. E a destra e a sinistra ci sono i due semispazi A e B. Allora, le funzioni, le soluzioni possibili sono di due tipi. Psi A più Psi B, con Psi funzioni uguale ma definita ognuna nel semispazio A e nel semispazio B, oppure Psi A meno Psi B. Una è la funzione pari, l'altra è la funzione dispari. Generalmente lo stato fondamentale, per ragioni varie, è quello che ha simmetria pari. Quindi a simmetria pari lo stato fondamentale ha funzione psi A più psi B e l'energia è definita.
Allora cosa vuol dire questo? Che dato che le due funzioni sono uguali, sono definite sui due semispazi per proprietà di simmetria, la probabilità, che è il quadrato delle autofunzioni, è la stessa di avere la particella azoto su un semipiano o sull'altro. Probabilità identica di avere la particella sui due semispazi, scusate, da una parte o dall'altra del piano. Il che vuol dire che non si sa mai dov'è la particella. Perché se si potesse sapere dove si trova la particella azoto, e supponiamo di poter fare una misura che ci dica dov'è la particella azoto, allora non può più essere in uno stato a energia definita, perché non soddisfa più a questa condizione di simmetria. Questo vuol dire quindi che sulla base della sola simmetria possiamo dire che la nostra conoscenza sulla posizione della particella è limitata. Non possiamo seguire la particella nel suo moto e dire a un certo istante in un punto, a un altro istante in un altro, ma anche un grosso atomo come l'azoto è sparpagliato nello spazio con una certa probabilità di essere da una parte o dall'altra, uguale probabilità. Questo può sembrare strano, grazie per la diapositiva, può sembrare un concetto molto strano, infatti ha fatto discutere molto e ha portato anche a conclusioni a discussioni sul significato vero della meccanica quantistica. Credo sia stata fatta una conferenza qui su questo argomento l'anno passato. Però è un risultato essenziale della meccanica quantistica e dell'interpretazione probabilistica. A questo punto sto per concludere, però non posso concludere queste riflessioni senza menzionare un problema per me insoluto che sembra contraddire tutto quello che ho detto fino adesso. Esistono dei fenomeni complessi nel corso dei quali cambiano le simmetrie dell'effetto senza che si possa evidenziare una causa esterna a simmetria diversa. Penso alla rottura spontanea della simmetria che ha luogo sia in problemi classici che quantistici, quando si producono delle instabilità di tipo complicato, come per esempio nelle transizioni di fase o nei passaggi da un moto regolare a un moto turbolento. E vorrei descrivere soltanto due esempi, lo faccio brevemente e poi concludo. Il primo è un problema classico, il problema di Benard, per cui se si considera un liquido e si considera il liquido immerso tra due piatti metallici paralleli, e si stabilisce fra questi piatti metallici una differenza di temperatura, cioè si scalda uno dei piatti e in mezzo si ha un liquido, al di sopra di un valore critico della temperatura compare la turbolenza. Cosa vuol dire compare la turbolenza? Scompare la simmetria sui piani orizzontali paralleli ai piatti, perché il fenomeno della turbolenza è dato da vortici, per cui questa simmetria orizzontale scompare. Il liquido si divide in cellette che sono animate da un moto vorticoso. Ora, questa è una rottura di simmetria nell'effetto. L'effetto è il moto turbolento. È una rottura della simmetria senza che si sia prodotta nessuna causa che rompe la simmetria, perché abbiamo semplicemente variato la temperatura che non ha simmetria definita. Ora, i casi sono due. Uno dice ci sono delle simmetrie nascoste che non conosciamo, qualche cosa ci deve essere, non so dare la risposta a questo problema, però è un fatto che questo problema può essere sperimentato da chiunque, esiste. È un caso di rottura della simmetria spontanea. Un altro problema di grandissimo interesse è di natura quantistica, è emblematico in tutte le transizioni di fase, è la famosa transizione metallo isolante di Peierls in un cristallo unidimensionale. Si abbia una catena lineare di atomi a una certa distanza A, con un elettrone per atomo. Allora i vettori K, i valori di K che definiscono l'energia, variano tra meno pi greco su A e più pi greco su A. E la banda è occupata a metà, la banda di energia è occupata a metà dagli elettroni disponibili. Ebbene, come mostrato nella figura, possiamo vedere in questa figura, di sopra abbiamo l'instabilità di Benard che non ci riguarda, che abbiamo già descritto in sostanza, e qui la transizione metallo-isolante di Peyers. Ecco, a sinistra, nella figura a sinistra qui sotto, vedete cosa succede considerando una catena di atomi con un elettrone per atomo a distanza A. L'energia, gli stati elettronici occupano le energie fino a metà della banda. Abbiamo a che fare con un metallo. Per qualche strana ragione, qualche ragione che si può anche capire, però questa non è una configurazione stabile. Senza che nulla succeda, tranne una variazione di temperatura, in questo caso basta abbassare la temperatura, e allora in qualche modo gli atomi hanno tendenza, metà degli atomi, a spostarsi un pochino, in modo che la distanza di simmetria, la distanza di simmetria di traslazione sia doppia. Cioè si perdono in un certo senso metà delle operazioni di simmetria. La simmetria si riduce, ma con questa riduzione della simmetria cosa succede? Che le bande di energia, come vedete, si estendono soltanto a metà della zona, e allora una banda, la banda più bassa, viene completamente riempita dagli elettroni. Invece di un metallo abbiamo un isolante, cioè una rottura spontanea di simmetria che trasforma un metallo in un isolante, è la transizione di Peyers. Ora, fino a poco tempo fa questo era soltanto uno schema teorico, un giochetto teorico. Recentemente questa rottura spontanea di simmetria è stata vista nel poliacetilene a catene lineari di carbonio, argomento che è attualmente molto studiato. Questo basti per gli esempi relativi alla rottura della simmetria. E vorrei solo concludere dicendo che la storia, l'uso della simmetria nella scienza ha una storia molto breve e siamo soltanto agli inizi, e non è escluso che altre scoperte, altre sorprese vengano da questo fatto. Vorrei menzionare il fatto che nella fisica delle particelle elementari le proprietà di simmetria in fondo sono le sole che si conoscano e che vengano usate per classificare i fenomeni, e non è escluso che anche le transizioni di fase, queste rotture spontanee di simmetria, possano un giorno trovare la loro naturale spiegazione. Grazie.